nel libro di Numeri. Ieri sera abbiamo girato, abbiamo avuto tre fasi del viaggio da prendere questa settimana sul pellegrinaggio dei figli di Israele, che simboleggia, poiché crediamo alla tipologia, simboleggiando la vecchia chiesa con la nuova, loro nel naturale, noi nello spirituale. Il Signore ci ha incontrati. Siamo tornati in Abraham, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, fino alla schiavitù in Egitto. Poi ieri sera il Signore ci ha benedetti e li abbiamo portati fuori fino al Mar Rosso, sulla roccia percossa, stando là davanti a Dio. Ora stasera li porteremo a Cades Barnea, fino al seggio di giudizio davanti all'altare di rame, o il serpente di rame piuttosto. Domani sera, se piace al Signore, li porteremo in patria. Oh, ma e uscendo attraverseremo il Giordano domani, se piace al Signore. Giosuè disse loro, disse: riunitevi insieme, ora attraverseremo. Ora appena prima, sapete, non c'è nessuno di noi se non, o nessun ministro, che non abbia Dio nel suo cuore, che quando guardi le scritture egli abbia un po' di timore. Lo sto facendo da me stesso, o è lo Spirito Santo qui per guidarmi? Ricordate il seme che è seminato, senza dubbio farà presa da qualche parte, e vogliamo che sia il vero genuino seme di Dio, non contaminato, che è stato seminato nel cuore delle persone. Perché un giorno dovrò stare in giudizio per rendere conto di ciò che ho detto e fatto in questa vita insieme a voi. Se sviassi, allora sarei considerato uno che svia, e certamente non vorrei farlo, non volontariamente. Appena prima di fare la preghiera, o prima di fare la preghiera sulla parola, sapete, la Bibbia disse che quando Giovanni lo vide nel libro di Apocalisse, disse di aver visto il libro, ed era suggellato sul dorso, davanti e dietro, e nessuno in cielo, nessuno sulla terra, né nessuno sotto la terra era degno di prendere il libro, né addirittura di guardarlo. E poi un agnello che era stato ucciso dalla fondazione del mondo venne e lo prese dalla mano di colui che sedeva sul trono, e gli anziani gridarono: tu sei degno. Ora possa quell'agnello venire stasera ed aprire la parola. Noi possiamo girare le pagine, ma serve l'agnello di Dio per aprire la parola. Brother Junior, lead us in a word of prayer, if you will, while... Chiniamo i capi. Fratello Junior, guidaci in una parola di preghiera, se vorrai, mentre preghi, che Dio ci apra la sua parola, se vorrai. Bene, il Signore vi benedica ora. Andate in Numeri per cominciare stasera, il 13° capitolo. Iniziamo là e poi seguiremo. Cercherò proprio di non fare come ho fatto, di trattenervi a lungo, ma io... Ora vi lascerò andare il prima possibile, appena lo Spirito Santo dirà che è sufficiente, allora andremo. Ora ricordate la scuola domenicale, domani mattina alle 9:30, e prima o entro le 10 risponderemo alle domande. Portate le vostre domande, portatele stasera. Dopo il servizio datela ad uno degli anziani in modo da poterle prendere, o in qualche modo per le domande domani, ne ho un bel numero. Domani sera è attraversare il Giordano. Ora abbiamo avuto tre fasi. Ci sono tre fasi del viaggio: Israele in Egitto, Israele nel deserto, Israele in patria. La Palestina, promessa da Dio centinaia di anni prima. Bene, poi troviamo, riportando indietro la Chiesa solo per una breve anteprima, scopriamo che Dio promise ad Abraham che l'avrebbe salvato, gli avrebbe dato una promessa incondizionata, un patto incondizionato. Egli avrebbe salvato lui e la sua progenie, non tutta la sua progenie, ma la sua progenie promessa, Isacco. Abraham aveva 11 figli, sapete, ma solo uno di essi era la promessa tramite Isacco. Ecco perché Paolo disse in Romani, il 9° capitolo, che tutto quello che è Israele non è Israele, ma tramite Isacco sarà chiamata la progenie. Ora, allora Dio tramite Isacco, che rappresenta Cristo. Notiamo, Cristo era in Abraham, Cristo era in Isacco, Cristo era in Giacobbe, Cristo era in Giuseppe, Cristo era in Mosè. Cristo è in tutto il Vecchio Testamento, in tutto il Vecchio Testamento, tutto il, se avessimo tempo, qui 7 anni fa, quest'ultima settimana, questi ultimi mesi abbiamo preso il libro di Esodo. Da una parte all'altra, simboleggiando ogni cosa, anche le acque di separazione, la giovenca rossa non poteva essere una marrone, doveva essere rossa, non una macchia su di essa, doveva essere arsa. E poi resa le acque di separazione ed erano per cospargere le persone dopo che avevano peccato e uscivano dal campo. Come l'issopo e il legno di cedro, è tutto mescolato insieme, come il legno nel tabernacolo, come l'altare di rame, il lavacro, il pane di presentazione, ogni cosa indicava Cristo. E in Lui siamo completi, in Gesù Cristo. Ora, quanto è meravigliosa la nostra lezione stasera, come Dio portò Israele come simbolo, prefigurando cosa sarebbe avvenuto. Ora, quindi ritroviamo dopo 400 anni, Dio aveva promesso ad Abramo che la sua progenie avrebbe soggiornato in un paese straniero per 400 anni, ma sarebbero usciti con mano potente. Le promesse di Dio si avverano sempre, Dio rende sempre giusta la sua parola. Le vecchie ruote profetiche e gli ingranaggi di Dio girano lentamente, ma sicuramente, arrivano proprio fino al punto. Ecco perché stasera, studiando questo esodo della Chiesa, credo che siamo di nuovo nell'esodo. Credo che Mosè, essendo un simbolo perfetto dell'organizzazione di Chiesa che deluse Dio, e Giosuè, la nuova guida, rappresenta la Chiesa nelle loro mancanze verso Dio. E Giosuè portò Israele dall'altra parte, nella terra promessa. Perfetto. Se lo osserveremo come Dio si mosse là in passato, nei giorni. Ogni cosa andava bene, pensavano di essersi sistemati per bene, ma quando il tempo della promessa si avvicinò, sorse un faraone che non conosceva Giuseppe. Le cose iniziarono a muoversi diversamente ed era un tempo di liberazione. Le persone iniziarono a gemere e a piangere e allora Dio scese per liberarle. Quanto perfetto! E poi egli mandò un uomo, un bambino, nacque un bambino particolare e fu cresciuto in una vita particolare, ma Dio aveva la sua mano su di lui. Mosè, come fu nascosto tra i giunchi, nacque in un tempo di persecuzione proprio come Cristo. Nacque un bambino speciale come Cristo e nacque in questo mondo per essere un liberatore come Cristo. E oh, come lui, la sua opera, come era un legislatore, salì sui monti e rimase 40 giorni, tornò fuori con la legge. E lui, il peccato che lo impacciava, era il temperamento, spezzò i comandamenti, tornò su mostrando che quel sacerdozio doveva morire, passare. Proprio come Gesù andò nel deserto 40 giorni e quando egli uscì, Gesù, Satana lo affrontò proprio nel suo punto debole come fece con Mosè. Il punto debole di Gesù era la fame. Egli disse, se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre siano mutate in pane. Gesù disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto. Allora seppe di non aver incontrato Mosè, seppe di aver incontrato qualcosa più di Mosè, perché Gesù conosceva la parola. E c'è qualcosa che la Chiesa dovrebbe conoscere oggi, è la parola di Dio, come disporla insieme e applicarla al proprio cuore. Perché questo è il giorno, fratelli, me ne renderete testimonianza, un giorno di ismo. Ho studiato la Genesi per 2 anni della Genesi. Quello è il principio, l'avanzare, il capitolo del seme. E notate che tutti quei culti di questo giorno iniziano in Genesi. Ebbero il loro inizio in passato in Genesi, finiscono qui nell'ultimo giorno. Per esempio, molti di loro, come quella religione formale iniziò in Caino, come uscì e scese attraverso i figli di Noè, Cam. Da Cam lui ebbe Nimrod. Nimrod costruì la torre di Babele. Babele arriva fino al tempo del re Nebuchadnezzar e fino in Apocalisse Babilonia. Come quel piccolo seme cominciò là in passato, sul lato est delle porte dell'Eden, venendo giù, proseguendo. Ogni tipo di culto e tutto il resto iniziò là in passato, insinuandosi fino alla fine. Ora, ci conviene osservare, stare attenti, essere disposti nella parola. Oggi stanno avvenendo molte cose che non sono scritturali. Osserviamo la scrittura, siate certi di essere nel giusto. Ecco cosa abbiamo cercato di insegnare questa settimana. La cosa più grande che trovo contro la Chiesa stasera è la paura. Tutti sono spaventati a morte da qualcosa. Di cosa avete paura? Se un uomo è nato di nuovo, dovrebbe essere felice, spensierato, come questi individui che cantano quassù e il fratello che testimonia là in fondo, proprio libero. Non c'è niente che possa ferirvi. Niente di presente, niente di futuro, niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Dio ha promesso. Egli ha chiamato per elezione, egli ha posto in ordine la sua Chiesa. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Non siete venuti a Dio perché volevate, siete venuti perché Cristo vi ha chiamati, Dio vi ha chiamati. E chi viene a me, io non lo caccerò fuori, gli darò vita eterna, non che dura solo una settimana da un risveglio all'altro, ma perenne, vita eterna, e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Oh, ma se quello non toglie il vento dalle vele di Satana, non so cosa lo faccia. Dite come lo sai. Ho detto, Gesù disse così, così dice il Signore. Gesù disse così, quello pone fine alla cosa. Se egli lo disse, io lo credo. Egli disse in Giovanni 5:24, è il mio argomento preferito, chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Dite, è molto facile, fratello Branham. Nessuno può credere che Gesù è il Cristo nel suo cuore ed essere lo stesso uomo che era prima. Non può farlo, no Signore. Come ho detto ieri sera, bere, fumare, giocare d'azzardo, tutte quelle cose non sono peccato. Non è un peccato giocare d'azzardo, non lo è. Oh, giocare d'azzardo non è peccato, piuttosto. Fumare non è peccato, bere non è peccato. Imprecare non è peccato, è un attributo del peccato, perché siete un peccatore, ecco perché lo fate. Se foste un cristiano non lo fareste. Egli disse, chi ama il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in lui, persino è lui. Quindi ora o siete un... non avete mai visto un cristiano a metà. L'altra sera ho chiesto a qualcuno, ho detto, sei un cristiano, fratello? Ha detto, sono un cristiano, niente male. Ho detto, no, non lo sei. Non c'è un cristiano, niente male. Quanti hanno mai visto un uomo ubriaco sobrio? Nessuno. Quanti hanno mai visto un uccello bianco-nero? Nessuno. Non avete mai visto un santo peccatore? O siete nati di nuovo o non siete nati di nuovo, siete da una parte o dall'altra della staccionata. Ed ora se siete nati di nuovo avete vita eterna e non c'è niente in voi. Tutte le vecchie cose sono passate e c'è proprio la fonte, acqua, mare, dolce. Non viene dalla stessa fonte? Vedete, l'albero è conosciuto dal frutto che porta. Dai loro frutti li riconoscerete. Molto tempo fa tutti i metodisti pensavano, ragazzi ce l'abbiamo, possiamo acclamare. Dopo i giorni di Lutero pensavano di averlo, poiché stavano acclamando. Anch'io credo nell'acclamare, ma quello non è il motivo per cui l'ho ricevuto. Quello è l'attributo che l'ho ricevuto. La Pentecoste si fece avanti, parlò in lingua, dissero, oh, ora sappiamo di averlo, l'avevate? Ora avete quasi cambiato idea, non è esso, avete scoperto che non è esso. Fratello caro, agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sarà salvata per non peccare più. Vedete, ecco cos'è. Da quando per fede ho visto il flusso alimentato dalle tue ferite fluenti, l'amore che redime è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Quando anche parlassi le lingue di uomini e angeli e non avessi carità, non mi giova a nulla. Anche se dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, non mi giova a niente. Benché io abbia potere di spostare i monti e così via, non mi giova a niente. Dove ci sono profezie verranno meno. E dove ci sono lingue cesseranno, e dove c'è conoscenza svanirà. Ma quando l'amore perfetto è entrato nel cuore umano, tutti i demoni dell'inferno non saranno mai in grado di sconvolgerlo. È così. Se mia moglie mi rispettasse perché ha paura di me, io non sarei, avrei paura di lasciarla. Ma lei mi ama, lei ha fiducia in me, perché sa che la amo e lei ama me. Ora, quando vado via, non devo dire, ora, signora Branham, ti lascerò una regola di ordini qui che dovrai fare, un gruppo di ordini. Non guarderai nessun altro uomo, non farai questo tu. Io, ebbene, lei proprio, è automatico. Io amo lei e lei ama me, e quello lo conclude, vado proprio avanti. Ecco come vivere per Cristo, alleluia. Lo amate con tutto il cuore, anima e mente, proseguite, ecco tutto. Non c'è male che possa uscire. È così, perché qui dentro ogni cosa siete morti alla vostra vita nascosta in Dio tramite Cristo, suggellata là dentro dallo Spirito Santo. Come vi prenderà il diavolo? No! Prendete un carro merci, iniziano a caricarlo e caricarlo sul binario. Molti di voi qui, conosco alcuni di voi che caricano vagoni e andranno in giro. Qui voglio così tanto, là così tanto. Ma prima che il vagone possa essere sigillato, deve venire l'ispettore. Lui guarderà e vedrà se tutto là dentro è saldo e tutto è pronto. Andrà alla sua destinazione. Ebbene, se c'è qualcosa di sciolto e teme che si spezzi, dirà: tiratela fuori, sistematela di nuovo finché lo preparate. E quando è completamente a perfetta tenuta e caricato e sistemato, allora chiuderà con forza le porte e lo sigillerà. E nessuno può spezzare quel suggello finché non arriva alla sua destinazione. È giusto? Ecco come dove dice Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Avete delle cose sciolte che sbattono, Dio ve lo toglierà e lo sistemerà prima di essere suggellati nel Regno. Ogni uomo e ogni donna qui dentro senza il battesimo dello Spirito Santo, l'unico motivo per cui non lo avete è perché non credete. È così, il credere. L'abbiamo preso questa settimana e dimostrato che Abraham credette a Dio per fede. È così. Ora, quella è una buona dottrina battista, credere a Dio, fratello Tom. Sai, penso che tu sia uscito da una chiesa battista che diceva credi a Dio, così anch'io. È una buona chiesa da cui uscire. Oh, scusatemi, non intendevo dirlo ora. Solo un momento, non ho niente contro la battista, hanno molto buone cose. Ma guarda, fratello, li ho sentiti alla radio l'altro giorno. Un individuo, un buon ministro battista che cercava di evitare Atti 19, ha detto: Apollo non conosceva Gesù, quindi ecco perché dovettero essere ribattezzati. Oh no! Apollo conosceva Gesù e stava dimostrando tramite la parola di Dio che Gesù era il Cristo. Amen. E disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? È così. Dio diede la promessa ad Abramo e lui credette alla promessa e gli fu imputato a giustizia. Ma egli gli diede il segno della circoncisione come suggello della promessa. Alleluia, credete a Dio per fede che siete salvati e lo accettate, e quando lo fate Dio vi dà lo Spirito Santo come suggello della promessa che Egli vi ha promesso. Lo Spirito Santo è un dono di Dio, è così, che circoncide il cuore, taglia via la carne in eccesso e vi rende una nuova creatura in Cristo Gesù. Amen. Bene, eccovi, non è niente con cui voi stessi abbiate avuto a che fare, è un dono di Dio, e quando credete correttamente Dio ve lo dà, è per fede voi. Ora, la fede non è ciò che esso è, come avere 25 centesimi a una pagnotta di pane costasse, 25 centesimi, i 25 centesimi lo raccoglierà fra poco, i 25 centesimi non sono la pagnotta, ma i 25 centesimi acquistano la pagnotta di pane. È ciò che acquista la pagnotta di pane. È capitato che fosse mezzo centesimo dall'Africa, immagino sia il motivo per cui si è volato fuori. Bene, i 25 centesimi non sono il pezzo di pane, i 25 centesimi acquistano la pagnotta di pane. Vede ciò che avete in Dio, e quello nel riconoscimento di Dio per la vostra fede vi dà lo Spirito Santo che circoncide il cuore e le orecchie. È giusto? Vi rende una nuova creatura.
God getting ready to deliver, we found out.
Ora Dio si prepara a liberare. Abbiamo scoperto che lo era. Mosè stava portando giù il suo stesso figlio non circonciso per liberare i figli di Israele. E Sefara prese una pietra affilata, tagliò il prepuzio di suo figlio, lo gettò davanti a lui e disse: tu mi sei uno sposo di sangue. Sapete, l'avete mai studiato proprio attentamente? Mosè aveva un temperamento irascibile. Sapete che alla fine lo tenne fuori dalla terra promessa, il suo temperamento. E Dio l'aveva posto là dietro e gli aveva dato una moglie anche lei con un temperamento forte. Scommetto che avevano qualche problema dietro quel deserto, non è vero? Dio sa come domarmi. Così egli lo sistemò là dietro con una piccola donna, lo dimostrò. Lei tagliò via quel prepuzio e lo gettò davanti a lui e disse: tu sei uno sposo di sangue. Ma sapeva come sistemarlo, togliergli quel temperamento. Bene. Poi proseguirono e lui fece segni e prodigi e miracoli. E notate, oh mai, ho sentito qualcosa colpirmi. Guardate come Jan e Jambre, quei due astrologi, erano là e compivano lo stesso tipo di miracoli che fecero Mosè e Aaron. Continuavano proprio con loro. Imitazione, fratello, ne abbiamo un mondo pieno oggi, la Chiesa ne è piena oggi, paragoni carnali. E c'è una cosa ora per accorciare questo, notate, come un grande insegnante della Bibbia l'altro giorno alla radio ha detto che la guarigione divina era dal diavolo, che il diavolo compiva la guarigione divina. Voglio che mi troviate la scrittura dove il diavolo abbia mai compiuto la guarigione divina, dove fu mai promessa tramite lui. Dio disse: io sono il Signore, Salmi 103:3, io sono il Signore che sana tutte le tue infermità. E Gesù disse: se Satana scaccia Satana, allora il suo regno è diviso. Non può farlo, non può scacciare se stesso, quindi tutta la guarigione, non importa da dove venga, viene solo da Dio. E osservate, questi maghi potevano portare i pidocchi ma non potevano toglierli, non potevano guarire, potevano compiere il miracolo ma non potevano compiere la guarigione. La guarigione sta solo in Dio, e quando chiamarono le ulcere, gli egiziani stessi furono coperti da ulcere e dissero: questo è il dito di Dio. Alleluia! Pensa a quel dito di Dio. Se Dio poteva aprire un occhio cieco tramite il suo dito, questo è il dito di Dio, poteva fare tutte queste cose. Guardate cosa fece con il suo dito: guarì i malati e risorse i morti. Tutte queste cose fece con il suo dito, ma quando andò al seguito di una pecora perduta non usò mai il suo dito, la mise sulle sue spalle e la portò dentro. Alleluia! Che sicurezza, una pecora perduta sulle sue spalle. Egli non usò il suo dito, usò le sue spalle per portare dentro la pecora. Notate. Allora Dio, dopo aver attirato Mosè preparandolo, inviò i segni. Poi l'ultimo segno che abbiamo preso ieri sera fu la morte. E abbiamo scoperto che è morte spirituale nella Chiesa, l'ultima piaga, ora. La Chiesa che si inaridisce, che viene spazzata via. È così. Viviamo in un tempo orribile. Come la Chiesa, i veterani che una volta avevano davvero la vittoria, stanno perdendo. Tempo di morte. Lasciano che il sangue sia tolto dalla parte anteriore della porta. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Salirono nella roccia percossa. Notate, quando arrivarono alla roccia avevano un bisogno. Ora Mosè colpì la roccia con la bacchetta. Ecco dove abbiamo smesso ieri sera. Colpì la roccia con la bacchetta, e la bacchetta era la bacchetta del giudizio di Dio. E lui percosse la roccia e c'era una fessura sulla parte sinistra della roccia. Quando i figli di Israele avevano fame andavano là, e un alveare, un'ape era entrata là e aveva fatto un alveare, e avevano preso del miele dalla roccia. Tutto ciò di cui avevano bisogno era nella roccia. La roccia seguiva la Chiesa e la roccia era Cristo Gesù. Quando avevano sete bevevano dalla roccia, quando avevano fame mangiavano dalla roccia. Ovunque andassero la roccia li seguiva, e la roccia sta ancora seguendo la Chiesa. Cristo è la roccia che era nel deserto. Notate ora, dunque, quella stessa roccia. Non sorprende che quando entrò a Gerusalemme dissero: fatelo tacere, fateli tacere. Egli disse: se tacciano i sassi, le pietre grideranno immediatamente. Che cos'era? Quella principale pietra angolare era venuta rotolando giù fra le pietre. Qualcosa doveva avvenire. Le rocce gridavano. Quando la donna che aveva un flusso di sangue per così tanti anni, lei parlò alla roccia e la roccia produsse guarigione. Quando Lazzaro morì, Marta parlò alla roccia ed essa produsse risurrezione. Quando erano sul mare, in tempesta, e la vecchia barchetta sballottata come un tappo di bottiglia in mezzo al mare, una donna mi disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, disse, Gesù non era altro che un uomo comune, disse, egli era un profeta, ma tu cerchi di renderlo Dio? Disse, egli era Dio, o era Dio o un seduttore. E disse, oh, era un bravo uomo, era un filosofo, ma non poteva essere Dio, non era divino. Disse, egli era divino, doveva essere divino. Se egli era un uomo, nacque di nascita sessuale, ma nacque di nascita virginale, quindi egli era il sangue di Dio. La Bibbia disse, siamo salvati dal sangue di Dio. Lei disse, te lo dimostrerò, egli non era Dio più che, non più di un profeta e non era divino. Dissi, se puoi dimostrarlo con la Bibbia? Lei disse, lo farò. Dissi, sentiamo la tua scrittura. Lei disse, in San Giovanni l'undicesimo capitolo, quando quel giorno Gesù scese alla tomba di Lazzaro, dissi, lo ricordo? Disse, egli pianse, la Bibbia ha detto, egli pianse. Dissi, è vero? Dissi, cosa c'entra questo? Lei disse, quello dimostra che non era divino perché non potrebbe piangere ed essere divino. Dissi, guarda donna, egli era il Dio uomo. Dissi, quando scese là piangendo, mentre piangeva era un uomo. Ma ti dico, quando egli rialzò quel piccolo corpo e disse, io sono la risurrezione e la vita. Ed egli parlò ad un uomo che era morto da 4 giorni. Il suo corpo era putrefatto, i vermi della pelle strisciavano dentro e fuori. La corruzione conosceva il suo maestro. E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse di nuovo. Quello era più di un uomo che parlava, quello era Dio, sì signore. Egli era un uomo quando era lassù su un monte quella notte, scese guardando tutto intorno all'albero per trovare qualcosa da mangiare, cercando un piccolo, aveva fame quando era un uomo, quando guardava quell'albero era un uomo. Ma quando prese 5 pane e 2 pezzi di pesce e cibo 5.000, quello era più che Dio, più che un uomo, quello era Dio in quell'uomo, sì signore. Veramente egli era un uomo, quando era sdraiato in quella barca ed il tappo era come un tappo di battiglia, disse, oh, andrò a spingerlo in giro e lo farò saltare su e giù. 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato quella notte. Egli era un uomo così stanco che non poteva muoversi. Ma quando mise il piede sul gravio di quella barca e disse, pace, calmati, ai venti e le onde gli obbedirono, quello era più che un uomo, quello era Dio, sì signore. Quando egli morì al Calvario, gridò misericordia come un uomo. Era un uomo quando morì, ma quando risorse il mattino di Pasqua, dimostrò di essere Dio. È così, risorse dai morti. Non sorprende che il poeta disse, vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto portò lontani i miei peccati, risorgendo giustificò gratuitamente per sempre, un giorno egli verrà, oh giorno glorioso. L'uomo Dio, Dio era in suo figlio, riconciliando il mondo a se stesso. Avevano affermato che egli era un mago, e un indovino, e un diavolo, e Belzebù, e ogni cosa. Ma egli era Dio, Emanuele, che dimorava fra noi, riconciliando il mondo a se stesso. Lo abbiamo in una domanda al mattino, comunque ci arriveremo e lo finiremo domani. Bene. Arriviamo su quella roccia percossa. Quando avevano bisogno di qualcosa andavano alla roccia. Ora, dopo tutto quello e la benedizione altro, mormoravano ancora. Arrivarono al luogo chiamato Cades Barnea. Ora vogliamo studiarlo solo un momento. Cades Barnea era il seggio di giudizio del mondo in quel giorno. Quello si trova nel 13° capitolo ora di Numeri. E iniziate a segnare le scritture se volete ora. Là dentro c'era il seggio di giudizio. Leggete i capitoli precedenti nel vostro studio. Dobbiamo arrivare ai punti salienti ora in 3 o 4 giorni di risveglio, così non possiamo studiarlo versetto per versetto, ma era un seggio di giudizio. Là c'era un grande pozzo. Da esso avevano molti piccoli pozzi, tributari o sorgenti da questa grande enorme sorgente Cades Barnea. un simbolo perfetto della Chiesa. La Chiesa è il seggio di giudizio. Il giudizio inizia nella casa di Dio. Israele si riunì là attorno a Cades ed ora Mosè qui disse, primo versetto, tredicesimo capitolo, e il Signore parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini che spino il paese di Canaan, il quale io ho donato ai figlioli di Israele. Mandate un uomo per tribù dei loro padri, tutti i capi dei figlioli di Israele. Ora Dio ordinò che dovessero mandare 12 uomini, uno da ogni tribù, mandati nella terra di Canaan per spiare il paese, per vedere se era un buon posto o meno. Le spie andarono, una da ogni tribù, uno da Dan, Asher, da tutte, finché ebbero 12 uomini. Perfetto della Chiesa oggi, nei nostri viaggi. Stiamo viaggiando finché credo che la Chiesa oggi si trovi a Cades Barnea. Giudizio! Ora Dio mi aiuti. Spero che Dio mi aiuti a portare questo affinché vada a fondo bene e profondamente. Facendo prodezze, ricordate, erano arrivati fin qui perché Dio glielo aveva promesso. E lungo tutta la linea avevano segni e prodigi e miracoli ed ora erano proprio nella zona di confine. E credo che stasera noi siamo sulla zona di confine. Mi stavo chiedendo di tutte le mie riunioni e altro, come ho dovuto cancellarle. Credo veramente, prima che la Chiesa possa avere il rapimento, deve avere fede rapitrice. Non possiamo neanche avere fede per la guarigione divina, figuriamoci fede rapitrice. Dobbiamo avere una fede che cambierà e vivificherà questo corpo ed essere portato via. Credo che ci sia una Chiesa in cammino stasera, una potenza del Dio vivente, che uomini parleranno la parola qui e là ed essa lampeggerà come un fulmine. E una Chiesa sta uscendo, non un psicologo, non uno di questi falsi credi finti, ma una vera Chiesa autentica, unta dello Spirito Santo, chiamata fuori. Amen. Eccoli qui a Cades Barnea, dissero, attraversate. La terra ci è stata data centinaia di anni fa da Dio tramite nostro padre. Siamo la progenie di Abram. Dio ci ha condotto al sicuro in queste 40 e più miglia dall'Egitto fino alla zona di confine a Cades. Erano saliti lassù in pochi giorni, ma ricordate, a motivo della loro incredulità, li aveva fatti vagare per 40 anni. Incredulità, notate, la Chiesa di cui parlo, parlando in parabola, il nuovo è ciò che era il vecchio, in modo più amplificato, lo spirituale è ciò che era il naturale. Ora Cades e là lui disse, ora uscite e spiate. Dio li mandò, non Mosè, Dio li mandò dall'altra parte, disse, andate dall'altra parte e spiate la terra. E tornare a dirci se è una buona terra o una terra cattiva, se possiamo prenderlo, cosa questo, quello, l'altro. Andate, scoprite. E 12 andarono, tagliarono un grande grappolo d'uva, sapete, della meretrice Rab e così via. Bene, andarono e tagliarono questo grappolo d'uva e tornarono indietro. Ma ascoltate il resoconto, 12 uomini. E 10 dei 12 dissero, oh, sono persone che fanno paura. Guardate qui che scena. Ascoltate questo, quando giriamo ora al 17esimo versetto, o il 27esimo versetto piuttosto per leggere. Va avanti e dice che furono inviati degli uomini. E quando tornarono, i loro cuori venivano meno, dissero, oh, sono grandi uomini. Ascoltate qui. E raccontarono il loro viaggio a loro e dissero, noi siamo venuti nel paese in cui tu ci mandasti, e certo, è un paese che scorre latte e miele ed è un frutto dei suoi frutti, proprio come Dio ha promesso, ora notate. Solvi è questo, che il popolo che abita in esso è potente e che abita in esso, e le città sono molto forti e grandi. Anche vi abbiamo veduti, figliuoli di Anak. E gli Amalekiti abitano nella contrada meridionale, gli Ittei, i Gebusei, gli Amorei abitano nel monte, e i Cananei abitano presso al mare o lungo il Giordano. E Caleb, alleluia, Caleb racquetò il popolo in verso Mosè e disse: andiamo pure in quel paese e conquistiamolo. Perciò che di certo noi lo soggiogheremo. Ah, mi piace quello, ma è solo un po' oltre. Ma quegli uomini che erano andati con lui dissero: egli non è in poter nostro di salire contro quel popolo, conciosia che egli sia troppo potente per noi. E infamarono il paese che avevano spiato appresso per i figlioli di Israele, dicendo: il paese per lo quale siamo passati per spiarlo è un paese che divora i suoi abitanti. E tutto il popolo che noi abbiamo veduto in esso sono uomini alti e grandi. Ascoltate quello, e proseguo a dire che sembriamo cavalletti di fianco a loro. Ecco il resoconto. Ma Caleb e Giosuè dissero: possiamo prenderla, siamo in grado di farlo. Perché erano in grado di farlo? Dio gli aveva promesso di farlo. Mi piace quel coraggio. 10 di loro. Ora venne la Chiesa, ed ora si è arrivato al punto in cui siamo passati attraverso l'epoca di Lutero, l'epoca metodista e l'epoca pentecostale, e di seguito fino al punto. Ed ora alcune delle persone del pieno Vangelo sono rimaste fermamente contro la guarigione divina. Credono che non fosse neanche nell'espiazione. Ebbene, si è arrivato al punto, amici, dove voi sta diventando orribile qui fuori. Religione all'antica, dicono, è qualcosa che è passato molto tempo fa. Non si può averla, è troppo. Viviamo in un giorno moderno, dobbiamo avere idee moderne. Noi dobbiamo avere shuffleboards in chiesa, partite di ping pong, eccetera, per intrattenere i nostri giovani. Fratello, sorella, semmai si arrivasse ad un tempo in cui dovessi tenere una partita di carte in chiesa per trattenere un uditorio, metterò di predicare il Vangelo perché ha perso la sua potenza. Ti dico, fratello, ciò che ci serve oggi è il semplice Vangelo dello Spirito Santo all'antica, predicato nella sua semplicità. Uomini, se io sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Sì, Signore. Noi oggi si dicono: oh, non possiamo tornare indietro a fare quelle cose che fecero gli apostoli. Viviamo negli ultimi giorni, quando Dio ha promesso che avrebbe riversato il suo Spirito su ogni carne. Alleluia! Siamo qui, alla fine della strada. Grazie a Dio per alcuni Caleb e Giosuè che sono pronti ad andare dall'altra parte. Alleluia! Andare dall'altra parte e riportare l'evidenza. Alleluia! È una terra grandiosa. Riportarono due grappoli d'uva e camminavano così per cercare di portarli. Che terreno, che luogo! Grazie a Dio per le persone che hanno attraversato dalla loro vecchia chiesa formale, empia e incatenata in una condizione retrograda. Alleluia! Arrivarono al punto in cui entrarono nella terra di Canaan e mangiarono un sacco di buona uva che vi fa sbavare anche sul pulpito. Alleluia! Un po' di quel buon all'antica. Ebri di vino, come Pietro beve il giorno di Pentecoste quando la potenza di Dio prese il controllo della Chiesa. Alleluia! Cades Barnea, possiamo farlo. Il tizio disse: intendi dirmi che possiamo ricevere lo Spirito Santo come fecero loro molto tempo fa? Sì, Signore! Ora come lo sai? Dissi: io ce l'ho! Alleluia! Ecco come lo so! Abbiamo preso un bel simbolo ieri sera quando i figli di Israele attraversarono la terra, attraversarono il pellegrinaggio, che era un simbolo perfetto del nostro pellegrinaggio. Siamo usciti da Canaan. Ho tolto il mio paletto, le tende, e me ne sono andato. Voi, lasciando il vecchio aglio e le pentole di stufato laggiù e la puzza del mondo, abbiamo tirato sulla tenda, siamo partiti e attraversato il Giordano. Alleluia! Il Mar Rosso del sangue di Gesù Cristo ha negato ogni vecchia sigaretta bruttura del del tabacco e la sottura del mondo è stata annegata, come quei sorveglianti là dietro e stanno galleggiando nel mare. Alleluia! Non sorprende che acclamiamo e danziamo. Guardate cosa fece Mosè, alzò la mano e cantò nello spirito. E Miriam prese un tamburello e cominciò a danzare e saltò su e giù e lodò Dio. E le figlie di Israele la seguirono danzando e lodando Dio e acclamando. Alleluia! Attraversarono il mare, tutti i vecchi sorveglianti erano dietro, morti là nel mare. Guardarono indietro e dissero, ragazzo, non mi darai più fastidio? Oh mai! Bruciarono tutti i ponti pronti ad andare, ora continuando a viaggiare. Ora dicono, possiamo prenderla? Certo possiamo prenderla! Perché? Dio ha detto così, e ricordate erano, Dio promise di provvedere ai loro bisogni, l'abbiamo preso ieri sera. Come provvederanno a ciò? Non lo so. Ebbene, forse invieranno della pasta da qualche parte, da un... Non è rimasto niente in Egitto, da dove verrà la pasta? Oh, ma non è compito mio. Qualcuno una volta mi disse, crede a quelle lì, a quella storia dell'uccello lassù? Dissi, certo. Disse, vuoi dirmi che credi che quel predicatore si sedette vicino al torrente Kerit lassù e i corvi lo cibarono? Dissi, certo. Come sai che lo cibarono? Dissi, la Bibbia ha detto così, è così. Disse, voglio chiederti qualcosa, predicatore. Disse, dove pensi che quei corvi abbiano preso quei panini? Dissi, non lo so, loro li portarono e Elia li mangiò e tutto quello che so. Disse, credo che tu sia tutto entusiasta. Dissi, no, non so dirti da dove esso venga, ma viene da qualche parte. Dio lo porta, noi lo mangiamo. Alleluia, e ci porta gioia. Come avviene non lo so, semplicemente Dio lo manda e io lo afferro. Ne ho ricevuto una manciata proprio pochi minuti fa e l'ho ignottita, mi sta ancora solleticando mentre scende. È buono, non agitatevi, non sono folle, sono stato chiamato così ma non lo sono. Se lo sono lasciatemi proprio stare, sono felice, bene. Sì signore, mi sento abbastanza religioso proprio ora. Oh certo che sì, bene. Guardatelo, eccoli, come lo faremo? Ora, Dio fece piovere manna dal cielo e li cibò. Non lo fece? Certo che lo fece. E lo raccolsero, lo abbiamo esaminato. Ora, quello era un simbolo perfetto del nostro nutrimento oggi. Quella manna non cessò, cadde ogni notte continuamente erano in viaggio, fuori dall'Egitto nella terra promessa. E lo Spirito Santo scese appena i discepoli lasciarono l'Egitto il giorno di Pentecoste. Lo Spirito Santo venne dal cielo. Lo stesso punto da cui venne la manna come un potente vento impetuoso riempì tutta la casa dove si sedevano. Lingue divise, si posarono su di loro come fuoco, uscirono da là gridando e comportandosi come uomini ubriachi, danzando, barcollando, gridando, sbavando e tutto il resto. Avete mai visto un vecchio ubriacone tornare a casa? Ragazzi, occupa entrambi i lati della strada. Salve Stronio, niente lo infastidisce. E non c'è condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Romani 8:1. Eccoli venire, venendo a casa, barcollando sotto l'impatto dello Spirito Santo, che era la manna di Dio scesa dal cielo, ed essa è scesa da quel giorno fino a questo giorno. Sapete una cosa? L'omer veniva tenuto pieno affinché ogni sacerdote che entrava potesse mangiare un boccone della manna originale. Per quanto tempo doveva durare questa manna? Rivedendo quello che essa era ieri sera nella lezione, Pietro disse, ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Riceverete il dono dello Spirito Santo perché a voi è fatta la promessa ai vostri figli, a coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Lo Spirito Santo è proprio lo stesso Spirito Santo stasera come era là in passato, al principio. Possiamo riceverlo noi? Sì, Signore. La Chiesa arriva a Cades, cosa farete? Eccoci, dicono ora, ogni individuo, ognuno di voi a Cades, ci arriviamo. E dite ora, se io vado lassù e riceverò un po' di quella religione di cui parlano quei santi rotolanti, la mia mamma mi butterà fuori di casa. Eccovi a Cades, potete farlo, sì, Dio ve l'ha promesso. Io non sono venuto per portare pace, ma una spada. Sono venuto per separare padre e madre, marito, moglie, sorella, fratello e ogni cosa. E chi non abbandonerà i suoi e non mi seguirà non è degno di essere chiamato mio. E chi mette mano all'aratro e persino si gira a guardare indietro non è degno. È così. Fratello, ti dico, significa molto di più che correre su e stringere la mano al predicatore ed essere asperso con alcune gocce d'acqua. È così. Fratello, c'è molto più che salire all'altare e prendere la comunione. E tornare indietro e sedervi a vostro posto significa svendersi, morire, fratello, e ottenere una religione all'antica, semplice e chiara, che uccide il peccato, che non vi rende bianchi lavandovi, ma non vi maschera di bianco, ma vi rende bianchi lavandovi. Alleluia, vi ripulisce, vi brucia, vi inetta, vi sterilizza, vi rende una nuova persona. Amen. Quello è un tipo di sassofrasso all'antica, fratello, ma ti dico, ciò vi riempie davvero, prendetene un po'. E così esso vi sosterrà attraverso le prove. Amen. Mi sento quasi di acclamare. È davvero grande per... Sì, Signore. Quando ci penso, fratello, è sicuro. Dio ha detto così. Possiamo conquistarla? Certo, possiamo conquistarla. Negli ultimi giorni verserò del mio spirito e mostrerò segni e prodigi. Alleluia. Egli disse che l'avrebbe fatto, Dio l'ha promesso. Siamo a Cades, andiamo a prenderla. Qualcuno è stato dall'altra parte e ha riportato dell'uva. So che la terra è buona, è così, andiamo a prenderne un po', è così. La Chiesa iniziò a mormorare, a agitarsi ad ogni cosa. Dio avrebbe inviato fuori la Chiesa anni fa se solo lo avessero ascoltato. Ma hanno iniziato a discutere, a litigare, a mormorare in giro. La metodista ebbe un risveglio all'antica nei giorni di Spurgeon, iniziarono a ricevere doni e così via, e la Chiesa entrò proprio là dentro e iniziò a fare a pezzi quella cosa. E la Chiesa ha vagato nel deserto e da allora vagando in giro, si divise nella Nazarena, pellegrini della santità e questo, quello e questo e quello e quello e l'altro. E tutto il resto al punto che ora è come un grande gruppo di non so cosa. È vero, hanno organizzato grandi scuole e pensavano che avrebbero insegnato la teologia di qualche luogo. Come ho detto ieri sera, mi fa ricordare l'obitore delle pompe funebri. Andate là ed è così freddo. Entrate, il termometro spirituale, il termometro dice 100 sotto zero. Qualcuno, una volta non molto tempo fa, una cara donna anziana venne dalla campagna, entrò indossando il suo vestito lungo, tutto alto qui, attorno al collo. Lei entrò e suo figlio la portò giù in chiesa, si vergognava di lei. Lei si avvicinò alla porta e disse, buongiorno anziano, entrò così. E suo marito e i suoi fratelli, o suo figlio, disse, oh madre, sta in silenzio. Lui era andato, era membro di qualche grande chiesa aristocratica, sapete? Lei disse, bene, gloria a Dio, non sono io nella casa di Dio. Lei non sapeva niente di diverso. Lascia che ti dica, fratello, il suo nome potrebbe non essere stato in chi e chi, come hanno molti di loro, e dicono di averne 400 perfetti, ma il suo nome era scritto nel libro della vita dell'agnello. Preferirei avere il mio là che in tutto il chi e chi. Alleluia, quello dice chi e chi, il nome scritto nel libro della vita dell'agnello. Lei entrò e si sedette così. Il predicatore iniziò a dire, ora il Signore Gesù Cristo venne sulla terra per salvare il peccatore. Lei disse, amen, gloria a Dio, è così, fratello. E tutti strizzarono il collo girandosi come un papero da qualche parte, guardando attorno e chiedendosi perché. E così disse, stava leggendo i suoi appunti, sapete, così si era un po' confuso, allora disse, scusatemi, disse, e come stavo dicendo, il Signore Gesù Cristo venne sulla terra. Lei disse, gloria a Dio, è così, fratello, alleluia. Così l'usciere tornò indietro e le diede un colpo sulla spalla, disse, signora, dovrà stare in silenzio, dovremo buttarla fuori. Oh my, alleluia! Ecco in cosa siamo entrati, è così, scuole dei profeti, facciamo sordi in insegnanti, gli iniettiamo vecchio fluido per imbalsamare, per sostenerli, sono morti comunque. E poi mettono un fluido per imbalsamare, per mantenerlo più morto. Un po' di questa vecchia teologia che insegnano che i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile alla religione del cuore. Mi fa pensare ad un uomo di colore giù al sud, un vecchio uomo che portava in giro la sua Bibbia, disse, perché porti quella Bibbia, ragazzo? Egli disse, io la credo. Disse, non puoi leggere una parola in essa. Disse, io la credo comunque. Disse, io la credo da copertina a copertina, credo anche alla copertina. Disse, come lo sai? Disse, c'è scritto la Sacra Bibbia su di essa. Sì, signore, egli la credeva comunque, non faceva alcuna differenza. Disse, cosa faresti? Disse, faresti qualsiasi cosa che c'è in quella Bibbia? Disse, se il Signore mi dicesse di fare qualsiasi cosa, io lo farei. Egli disse, se io ti dicesse di saltare attraverso quel muro? Disse, salterei. Disse, pensi di poter camminare attraverso quel muro senza che ci sia un buco in esso? disse, se il Signore mi dicesse di saltare, gli farebbe un buco per me. Anche quello è giusto, fratello. Alleluia, è la verità. Dio vi dice di saltare, gli avrà là il buco quando ci arriverete. Non preoccupatevi di ciò. Teologia di scuola, oh, mai sapete cosa hanno fatto? Al posto dell'alto solaio hanno sostituito una stanza per cenare, hanno bollito un vecchio gallo e disposto 50 centesimi a piatto per cercare di pagare il predicatore. Fratello, se avete pagato le vostre decime, avete fatto quello che Dio vi ha detto di fare, non avreste queste vecchie cene di beneficenza e cose del genere. Amen. Persino l'oro dell'unzione è saltato giù su quello. Lascia che ti dica qualcosa, fratello. Dio vuole una chiesa che si muove nella divina volontà di Dio, basata sul così, dice il Signore. Sì, Signore, hanno tolto tutto l'aspettare nell'alto solaio così. Quello che hanno fatto per lo Spirito Santo, hanno sostituito la teologia per esso. Qualcuno esce e dice, bene, noi crediamo questo e crediamo quello. Perché lo credete? Quello non è nella Bibbia, niente di ciò. Qualcuno ha detto, cosa pensi di quel sacerdote qua giù l'altro giorno che è corso via con quella donna alla sposata? Ho detto, egli aveva diritto di farlo, ha tanto diritto di sposarsi quanto ne ho io o chiunque altro. Non si può trovare ciò nella Bibbia. Un ragazzo cattolico ha detto, è così, Billy? Disse, è la verità. E gli disse, mostramelo. E disse, bene, te lo mostrerò nella Bibbia, che il matrimonio sia onorevole fra tutti. Alleluia. Paolo disse, ogni uomo abbia la propria moglie. È esattamente giusto, dissi. È un imbroglio romano. E in ciò non c'è più verità di quanto ce ne sia nell'abisso dell'inferno. Alleluia! Credo alla parola di Dio. Devo credere a qualcosa e questo è il così, dice il Signore. Una volta avevano un gruppo di quei predicatori così, passato nel Vecchio Testamento, insegnando loro un sacco di cose. Vi mostrerò che tipo di istruzione avevano. Insegnavano a tutti loro della teologia di quel giorno, la scuola dei profeti. E un giorno vennero a vedere un vero profeta. Il profeta disse ad uno di loro, esce e prende un grembiule di qualche minestra. Ora metteremo sul fuoco il grande pentolone e cuoceremo una grande pentola di piselli qui. E sapete cosa fece quel predicatore? Uscì e prese un grembiule pieno di zucche verdi da una vite selvatica. Ragazzi, un tizio che non sapeva la differenza tra piselle e zucche selvatiche è una sorta di predicatore, ve lo dico io. E gli gettò nella pentola e iniziò a cuocerli. All'improvviso tutti ne presero un grande piatto così e dissero, c'è morte nella pentola. Ecco qual è il problema oggi, c'è morte nella pentola. Alcuni di questi vecchi seminari, preti formali, luoghi empi che vanno avanti cercando di insegnare qualche teologia, stanno strappando via la persona portandola via da Cristo. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo che dia vita. Alleluia. Mi sento due volte più grande ora, ma è la verità, fratello, state cucinando qualcosa. È così, state cucinando qualcosa, ma cosa cucinate? Ecco la cosa seguente, un tizio che non sapeva la differenza tra zucche verde e piselli, è più o meno come alcuni di loro, è la verità, sì signore. Disse, c'è morte nella pentola. Il vecchio Eliseo era un vero profeta, disse. Oh, non preoccupatevi di ciò. Non siate tutti scossi. Amen. Qui abbiamo un tizio che ha una doppia porzione. Alleluia, era stato nella terra di Canaan, era tornato, aveva una doppia porzione. Disse, sanno cosa fare quando sorgono i problemi, disse, andate a prendermi una manciata di farina. Presa la farina e la gettò nella pentola, disse, ora mangiate tutto quello che volete, ora è tutto a posto. Perché la farina? La farina era là per l'agitazione, per l'offerta della farina, l'offerta di menata davanti al Signore. E quella farina doveva essere macinata dalla macina che macinava ogni granella allo stesso modo. Quell'offerta di farina era Cristo. Mettete dentro Cristo ogni macina trita ugualmente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando c'è morte nella pentola, mettetela dentro Cristo. Alleluia! Gloria! Alleluia! La prima volta che vidi qualcuno con lo Spirito Santo era un vecchio uomo di colore con indosso un grande e lungo cappotto. Dovettero aiutarlo, era così vecchio, così. E salì là e iniziò a predicare. Molti di quei predicatori iniziarono a predicare su. Oh, cosa avvenne qui sulla terra? Egli prese il suo testo in Giobbe. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta del mondo? Quando le stelle del mattino cantavano insieme ai figli di Dio, gridavano di gioia. Disse, pensate che abbiamo un tipo di religione nuova. Disse, fratello, ho solo un caso all'antica o un nuovo caso di religione all'antica. Dopo un po' lo Spirito Santo lo afferrò. Il povero vecchio era così rigido, era là in piedi, si raddrizzò, batté i tacchi e disse, gloria, alleluia. Disse, non avete abbastanza spazio quassù per farmi predicare. Scese dal palco. Dissi, fratello, se lo farà per un uomo di 80 anni, cosa farebbe per me? Lo voglio, alleluia. Giusto, sì signore, stavo avendo un gran tempo. Andai proprio fuori in un campo di gran turco e scesi sulle mie vecchie ginocchia arrugginite e stavo pregando per ciò. E così, come il vecchio padre Robinson, continuò ad andare avanti, volevo lo Spirito Santo, disse, gloria a Dio, volevo così tanto lo Spirito Santo, non sapevo cosa fare, disse. Un mattino stavo orando il gran turco con il vecchio Alec, il suo mulo, disse, Alec, continuava a calpestare il gran turco. Mi arrabbiai con lui, sono corso là e lo morsi sull'orecchio il più forte possibile. Alec mi calciò, disse, andai là e mi sedetti, lo guardai, era là in piedi, disse, morsi il vecchio Alec il più forte possibile, disse, lo guardai, dissi, Alec, disse, Alec, mi dispiace, non lo farò più, disse, Alec si guardò intorno, disse, se non ottieni più religione di quella che hai ora, mi tratterai di nuovo in quel modo, mai, mai, è così, e se mi sono abbassato nella fila di gran turchi, ho detto, buon signore, dammi molta conoscenza nella parte interna della mia anima, aiutami a combattere il diavolo finché avrò un dente in bocca, poi continuerò con le gengive finché morirò. Disse, Signore, se tu non mi darai lo Spirito Santo, quando tornerai sulla terra troverai un mucchio di ossa posto proprio qui. Egli lo ottenne. Amen. È così. Abbassatevi davvero e intendetelo seriamente davanti a Dio. Dio vi porterà dall'altra parte. Non importa cosa dicono i predicatori del seminario, possiamo avere lo Spirito Santo perché Dio ce l'ha promesso. Ecco dove Caleb basava la sua fede. Ecco dove Giosuè la basava. Perché Dio disse vostra, io ve l'ho già data, alleluia, mi piace quello, non io lo farò, io l'ho fatto, coloro che gli ha chiamati li ha giustificati, è giusto? E coloro che gli ha giustificati li ha glorificati, è giusto? Allora fratello in cielo, siamo già glorificati insieme a Cristo Gesù, alleluia, è così. Lasciate proprio che il diavolo strilla e grida e faccia tutti i capricci che vuole. Così dice il Signore, è così. Oh my! Andiamo qui da qualche parte, iniziamo a predicare da qualche altra parte, dove scenderete da quello per un po'. Oh, quanto meraviglioso! Iniziarono a mormorare, dopo quello litigare. Andiamo verso il 21 capitolo e iniziamo circa al 5 versetto. Iniziarono a mormorare, là e discutere, comportarsi male. La provvista d'acqua fu tolta. Forse ecco qual è il problema con la Chiesa stasera, c'è troppo litigare e borbottare. La provvista d'acqua viene interrotta. Sapete, io viaggio molto in tutto il mondo e uno dei posti più pungenti, peggiori in cui cercare di sdraiarsi è il deserto. Ogni cosa là ha una spina, sapete perché? Ogni tipo di piccola vecchia erbaccia è un cactus. Non potete sdraiarvi da nessuna parte, vi punge. Il motivo di ciò è che non hanno acqua. L'acqua la rende morbida. Dove c'è molta acqua non ci sono spine e triboli dove c'è molta acqua. E ti dico, fratello, prendete una vecchia chiesa che è secca nella sua ossa e senza Spirito Santo in essa, e nessuna salvezza, nessuna guarigione divina, nessuna potenza di Dio, nessun gridare, nessuna gioia del sempre. Questo, lei ha fatto questo, e lui ha fatto questo, e ha fatto questo. Spina, spina, spina. Ciò di cui avete bisogno è una buona effusione all'antico getto dello Spirito Santo. Alleluia! E ammorbidirvi un po'. Amen. Ciò significa così sia. Anche il tabernacolo Branham ha bisogno di una buona dose di quello. È così. Oh, è giusto? Amen. Oh, sto avendo un buon tempo qua su. I miei vestiti mi si adattano esattamente bene, fratello Gibotam. Sì, signore. Il mio colletto non è troppo grande. La mia camicia è giusta, mi sento proprio bene. Persino mia moglie non è qui, quindi io posso proprio avere un tempo glorioso. Oh, non diteglielo, no. Bene, ma sto avendo un buon tempo. Dite, sei felice? Certo, sono felice. Come posso evitare di essere felice e sapere ciò che so? Amen. Cristo mi ha salvato, mi ha riempito con lo Spirito Santo e mi ha dato un biglietto per il cielo. Sto avendo un gran tempo andando avanti dicendo, venite tutti voi. Sì, Signore. Mi ricorda di un tizio una volta che pose a covare una gallina e la vecchia gallina aveva abbastanza uova da covare tranne una e lui non aveva, pensò, cosa farò per quell'uovo? Così lui uscì e trovò un uovo d'anatra e lo mise sotto la vecchia gallina. E la vecchia gallina covò tutti i suoi polli, anche un'anatra, e camminavano nell'aia, sapete. E quell'anatroccolo sembrava fuori posto quasi come uno di voi santi rotolanti ora, sapete. Camminava in giro, così, e oh, uscivano dietro il pianino, sapete, la vecchia gallina catturava una cavalletta e ecco che faceva, cocò, cocò, Ed ecco arrivare i pulcini correndo così verso di lei tutti, ma l'anatroccolo non sapeva cos'era quel richiamo, non sapeva cosa significava tutta la polvere, entrava nelle sue narici ed ogni cosa, era un piccolo dall'aspetto buffo fuori posto, come un buon membro dello Spirito Santo all'antico in una vecchia chiesa fredda e formale proprio fuori posto. Parlate di tutto questo, quello e l'altro, e chi è presidente? Vogliono sapere chi? Dio, vogliono sapere di Dio. Ma sapete, quella vecchia gallina un giorno fece un errore, proprio come fece la vecchia chiesa, è così. Un giorno uscì fuori, proprio in alto, nell'aria, come avevano fatto, e dopo un po' il piccolo anatroccolo alzò la testa e annusò, chiudò l'acqua. Era la sua natura, sapete. Amen. Lui fiutò l'acqua, disse, onk, 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 oh my. Lui non aveva la natura di un pollo, ad ogni modo aveva la natura di un'anatra. Così annusò l'acqua e c'era un uccello che scorreva laggiù. La vecchia gallina gridò, co, 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 co. Lui gridò, onk, 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 andando dritto verso l'acqua il più forte possibile. Ecco come allora quando un uomo nasce nel regno di Dio, la vecchia chiesa può dire, allontanatevi da quei santi rotolanti assurdità, e questo, quello, l'altro, onk, 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 deve arrivare all'acqua. Alleluia! Gloria! Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Gloria a Dio, dite che sia folle, ma fratello siamo felici. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, quella natrella andarono dritte verso l'acqua. Che cos'era? Era la sua natura, non poteva farci niente, c'era qualcosa in lui che lo chiamava all'acqua. E quando Dio è in un cuore vi chiamerà ad una riunione dello Spirito Santo all'antica. Gloria a Dio, gloria, così fratello. So che è la mia natura. Alleluia! Se la vostra natura non è stata cambiata, ascolterete ancora il chiocciere della vecchia gallina. Ma quando sentite l'odore dell'acqua, se siete un'anatra, andate a sguazzare perché siete diretti all'acqua. Alleluia! Giosuè disse, ah, possiamo farlo. Giosuè disse, possiamo farcela. Caleb disse, possiamo farlo. Come sai che possiamo farlo? Egli disse, perché Dio ha detto così, e noi ce ne andremo dall'altra parte. Ce la faremo e lo faremo. E se ne andarono. Partirono verso la terra e ricevettero l'evidenza dello Spirito Santo e tornarono per dimostrarlo. La terra era buona, portava buona uva. Ne sono felice, lo siete voi. Oh my, mangiarla e sbavare come un cavallo che mangia trifoglio. E così, sì signore, avendo un gran tempo, gioiendo. Cosa mi importa cosa dice il mondo? Niente per me. Lo stesso Dio che mi ha risorto e che ha salvato la mia anima e mi ha mandato qui a pregare per re e tutto il resto in tutto il paese. È stato questo buon Spirito Santo all'antica a farlo. Non mi sono mai vergognato di esso. Ho detto nei palazzi dei re, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Alleluia! È così. Anche loro hanno fame e sete. Guardate qui, iniziarono a mormorare, iniziarono a lamentarsi, la provvista d'acqua fu interrotta. Ora affrettiamoci, quanto tempo abbiamo? Sapete, mi dispiace, sono in ritardo, scusatemi per l'insegnamento troppo lungo. Oh, non ho ancora insegnato, vero? Ma solo un minuto, arriverò alla mia lezione, fra poco. No, stavo solo scherzando, rimanete calmi, prendiamo solo alcune parole qui, voglio dire qualcosa. Il quinto versetto del 21° capitolo, ora ascoltate molto attentamente. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo, perché dove ci avete voi tratti fuori in dall'Egitto in questo deserto, dove non c'è acqua e le anime nostre sono tutte svogliate di questo pane tanto leggero? Dopo essere stati riempiti con il buon cibo di angeli e tutto il resto, dissero, oh, ne siamo stanchi, vorremmo avere un po' d'aglio e del pane di segale. Volevano le vecchie pentole di carne d'Egitto. Allora il Signore mandò contro il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano il popolo, onde molta gente di Israele morì. E il popolo venne a Mosè e disse, noi abbiamo peccato e abbiamo parlato contro il Signore e contro a te. Prega il Signore che rimuova da addosso a noi i serpenti ardenti. E Mosè pregò per lo popolo. E il Signore disse a Mosè, fatti un serpente ardente e mettilo su un'asta e avverrà che chiunque sarà morso riguardando quello scamperà. E Mosè fece un serpente di rame ed egli lo mise su un'asta e avveniva che se un serpente aveva morso alcuno ed egli riguardava il serpente di rame, egli scampava. Oh, lasciate che prenda ciò, quella piccola cosa prima di entrare nel servizio di domani sera. Il serpente di rame, come la roccia percossa ieri sera, mentre concludiamo sulla roccia percossa. Il serpente di rame era Gesù Cristo. Dite un serpente? Sì. Il serpente rappresentava il peccato già giudicato. Dio giudicò il serpente nel giardino dell'Eden, nel terzo capitolo di Genesi e il 14° versetto. Dio aveva già emesso il giudizio sul serpente. Oh, era bello e camminava eretto, era il più astuto di tutte le bestie del campo. Ma Dio lo giudicò e lo mise giù sul suo ventre per il resto dei suoi giorni, sul suo ventre. Giudicato. E Cristo era i nostri peccati giudicati. Amen. Lo vedete? Meraviglioso. Il mio peccato, i vostri peccati. Giustamente dovremmo andare all'inferno ed essere puniti per i nostri peccati. Ma Cristo prese il nostro posto, il serpente. Ecco perché rappresentava Cristo. Rame, il serpente fatto di rame significa giudizio divino. Ora, il serpente era il peccato già giudicato e il rame significava giudizio divino. Come l'altare di rame, l'altare era fatto di rame che bruciava i corpi del sacrificio. Lo troverete in Esodo al 17° capitolo, dunque voi che annotate le vostre scritture. Ora prendevano la bestia, la lavavano, simbolo perfetto battesimo, la portavano dentro, ponevano le mani su di essa, confessavano i loro peccati, tagliavano la gola. Il sangue versato e la carne bruciata al sangue sul ceppo del sacrificio, sull'altare, l'altare di rame dove i peccati venivano ripudiati, dove il Dio giusto richiedeva completa separazione. E il giudizio divino di Dio con il fuoco bruciava il sacrificio del peccato. Alleluia! Il giudizio divino di Dio era su Gesù Cristo. Guardate, di nuovo il giudizio divino ai giorni di Elia mostrava che quello era il giudizio divino. E lì venne un tempo in cui non c'era niente. Le persone si erano allontanate da Dio. Ed Elia andò sul monte e pregò. Egli venne davanti al re e disse, neanche la rugiada cadrà dal cielo finché non la chiederò io. E per 3 anni e 6 mesi non venne nemmeno la rugiada sulla terra. E quando si arrivò al punto, Elia disse, dimostriamo chi è Dio, il Dio ardente. Il nostro Dio è un fuoco consumante, che è il Dio che risponderà col fuoco. Ecco cosa dico stasera, che il Dio che risponde col fuoco, lo Spirito Santo è il fuoco, che egli sia Dio. Ora misero il... Osservate, lui salì dopo aver fatto scendere il fuoco dal cielo e così via, e aveva consumato il sacrificio. Alzarono lo sguardo al cielo e sembrava rame. Che cos'era? Giudizio divino su tutta la nazione. E fratello, sorella, se guarderete in giro oggi, vedrete di nuovo color rame, giudizio divino che viene su una nazione. Giudizio, il serpente ardente, serpenti ardenti, giudizio divino là dentro. Ora osservate, lui sollevò quest'asta su cui c'era il serpente fatto di rame e chiunque guardava quel serpente sarebbe stato guarito delle sue malattie. Che immagine meravigliosa stasera di Gesù Cristo. Egli disse come Mosè, proprio come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto. Eccolo, ora afferratelo. Se siete malati, scoprirete cosa vi guarirà. Come disse Gesù, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. La stessa ragione, in una ragione composita. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Mormoravano contro Dio e contro Mosè e furono morsi dai serpenti. Il serpente prese una duplice applicazione. La prima era perdonare il loro peccato e guarire la loro malattia. E Gesù fu innalzato affinché potesse perdonare il nostro peccato e guarire la nostra malattia. Il prossimo sul cammino, dopo quello venne Balaam, il profeta mercenario, scese per fermare Israele. Oh, ma entreremo in quello domani sera come quel tizio. È un mulo muto, dovette parlare e rimproverarlo. Un predicatore fuori dalla volontà di Dio e la sua mente sul denaro andò laggiù. È un mulo, dovette sgridarlo, un mulo muto. Se Dio può parlare attraverso un mulo muto, certamente egli può attraverso un uomo. Sì, Signore. Notate là il povero vecchio Mosè, dopo tutto quel tempo. Voglio mostrarvi cos'è un uomo davanti a Dio, come Core e tutti quelli. Notate quando Dio disse a Mosè, fatti da parte, Mosè, distruggerò tutto il loro gruppo e farò di te una nazione potente. E Mosè si gettò davanti a Dio, fece da collegamento e disse, Dio, prendi me. E Dio non poteva passare sopra quell'uomo, la potenza di un santo davanti a Dio. Guardatela. Guardate il vecchio Isaia salì e disse al profeta Ezechia, metti in ordine la tua casa, tu morirai. Così dice il Signore. Che imbarazzo fu in un paio d'ore tornare di nuovo. Lo Spirito Santo lo incontrò. Ebbene Ezechia girò la faccia al muro e pianse amaramente e disse, Signore, ti supplico di considerarmi. Ho camminato davanti a te con un cuore perfetto. E le lacrime gli scorrevano sulla guancia e Dio aveva già suggellato il suo destino, ma la preghiera cambiò le cose. Egli disse al profeta, torna indietro e parlagli. Guardate che guerriero era Mosè. Nelle sue ultime ore egli scese là con quell'orribile temperamento e alla fine si glorificò al posto di Dio. E Dio non gli permise, naturalmente, ciò era tutto prefigurato come le organizzazioni oggi, metodista, battista, pentecoste e tutte le altre, glorificano se stesse. Alcuni giorni fa una delle chiese più grandi, solo perché non potevano essere l'unica anatra nella pozza, hanno disapprovato una riunione così. Ho detto non devo avere la vostra cooperazione. Dove si trovano le aquile, il carname, dove c'è il carname si raduneranno le aquile. Ed era giusto, sì signore, dite solo la verità, Dio si prenderà cura del resto. Ed eccoli là, oh, siamo quelli predominanti. Ho detto non mi importa cosa siate, Dio è colui che è predominante nelle nostre vite, è così. Serve Dio, non quello che dice la Chiesa. E la Chiesa, ognuna di esse, qualsiasi storico qui è disposto a cercare questo. Non c'è mai stata una Chiesa caduta che sia mai risorta. Dio le mette sullo scaffale, mai risorte. La luterana cadde, la metodista cadde, la presbiteriana, battista, fino in fondo e anche la pentecostale. Dio le butta indietro sullo scaffale. E se credete che io sia il profeta di Dio, ascoltate questo. E lo dico con ispirazione, non esattamente ora, ma ciò che è venuto prima di questo, non ci sarà alcuna organizzazione rappresentata di ciò che intendo, l'intera organizzazione nel regno di Dio. Ma Dio toglierà da ognuna di esse il meglio del raccolto e lo riempirà con lo Spirito e lo porterà in gloria. È così. La Bibbia predice che l'ultima epoca della Chiesa è l'epoca della Chiesa di Laodicea che è tiepida ed è proprio a quanto è arrivata la Chiesa oggi. È così. Sono arrivata al punto che forse possono battere un po' le mani e fare un po' di rumore e saltare su e scalciare i mobili per un po', ma quando si arriva al vivere davvero una vita pura, santa, non adulterata, santificata, sono così lontani quanto la notte è lontana dal giorno. È così, ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un morire all'antica, fratello, dove non si torna all'altare, ci si passa sopra e si torna di nuovo all'altare, si torna all'altare, andate là e rimanete finché siete morti, allora un uomo morto e non sa nulla del mondo. Alleluia! Non voglio iniziare di nuovo su quello. Guarda, fratello, lascia che ti dica. Dio, dopo aver preso il suo povero vecchio servitore Mosè, qualcuno una volta mi ha detto, ti dico quello, mostra a Dio, se lo chiami Dio. Ha detto, egli abbandonò il suo servitore. Dopo, la vita di Mosè si svolse in un ciclo di 40. Egli fu chiamato a 40 anni e respinto dai suoi fratelli. Uscì nel deserto e pascolò pecore per 40 anni. Quando ne aveva 80 fu mandato giù a liberare Israele dall'Egitto. E quando arrivò vicino alla terra promessa aveva 120 anni, aveva il passo di un giovane e la sua vista non venne mai meno. E così a 120. ma quando glorificò se stesso laggiù invece che Dio, davanti a quella roccia, quando Dio gli disse, vai, parla alla roccia, non colpirla, parlagli. La roccia fu percossa solo una volta. E Mosè fece salire tutta la sua collera e corse laggiù e colpì la roccia. Essa non portò acqua, egli la percosse, ancora portò acqua, disse, voi ribelli dobbiamo attingere l'acqua da questa roccia, così. E fece uscire le acque perché Dio doveva ascoltare quel profeta, perché egli lo aveva rivestito di quella potenza, e quello spezzò l'intero programma della Bibbia di Dio. Cristo fu percosso una volta, ora noi parliamo alla roccia ed essa fa uscire la sua acqua, vedete? È già stata percossa, parlategli soltanto ed essa produrrà la sua acqua. Ora lo vedo quel mattino, oh, quando penso a questa immagine il mio cuore quasi viene meno. Vedo Mosè, lui sapeva, Dio disse a Mosè, di addio a tutti loro la tua congregazione, ora ti convocherò un po' più in alto oggi. Posso vedere il vecchio Mosè stare là, quella lunga barba bianca e i capelli scendergli sul volto, i vecchi occhi offuscati di lacrime mentre guardava il suo uditorio, come era caduto sul... come avevano mormorato e come egli aveva preso posizione per loro. Li esaminò tutti, iniziò a salire sulla montagna, salì la montagna, si girò indietro, iniziò a salutarli. Salì fino alla cima del monte, era nel mese di aprile, egli si alzò e guardò nella terra promessa. Oh, come voleva attraversare, ma il suo povero vecchio cuore si stava spezzando. Egli voleva andare nella terra promessa con quel gruppo di giudei che aveva condotto e preso posizione lungo il cammino. Ed eccolo là, guardava là e le lacrime gli scorrevano sulle guance. Si girò e fece di nuovo cenno con la mano verso le persone salutando il loro vecchio pastore. Se ne stava andando, egli li salutava così con la mano, guardò indietro. E se solo potessi stare dove stava Mosè e vedere quel paesaggio laggiù. Se Dio vuole, nei prossimi mesi voglio stare là sul monte e guardare dove attraversarono. Ho visto un filmato l'altro giorno dove alcuni fratelli, circa 40 dei miei fratelli là dentro delle campagne, sono andati là e ne hanno fatto un filmato. E quando attraversarono l'acqua i tizi gridavano e acclamavano, quasi distrussero tutti i cespugli sulla riva dove i figli di Israele andarono lassù dove Gesù fu battezzato. E ognuno di quei predicatori saltò nell'acqua con addosso vestiti e tutti si battezzarono di nuovo l'un l'altro, ognuno di loro. Oh, fratello, c'è qualcosa là dentro che si muove e si agita. Viviamo. Entravano in una macchina, andavano un po' avanti e dicevano, passando per quel percorso là dove passarono i figli di Israele, come disse il vecchio Buddy Robinson, ferma questa cosa proprio subito, e uscì e corse attorno e attorno e attorno, gridando attorno al posto e gridando, gloria a Dio, alleluia, saltò di nuovo dentro, disse, continua a guidare, così, egli stava avendo un tempo simile, certo, se potessi stare dove stava Mosè su quella roccia guardando nella terra promessa, lui voleva andare, guardò di nuovo alla sua congregazione e li salutò di nuovo con la mano, le lacrime gocciolavano dalla sua lunga barba, la sua ora stava arrivando. Le sue maniche, a questo punto scorreva lungo le sue maniche, il battito iniziò a risalire alla manica, un veterano anziano. Posso dirvelo proprio ora, fratello, non penso che lo renderò battista per un po', ma fratello, lui non era perduto, no, non lo era, Dio non deluderà il suo servitore. Ecco salire lungo le maniche, così all'improvviso lui fu colto, il battito stava rallentando, i suoi occhi iniziarono ad affievolirsi mentre guardava là in quella terra, come voleva andarci, oh, ma il suo cuore si stava spezzando. E proprio quando fu pronto ad uscire da questa vita, gli capitò di guardare là al suo fianco, c'era la roccia. Ecco sì, egli era là, ecco tutto. Egli salì sulla roccia, gli angeli vennero, lo portarono via. 800 anni dopo egli si trovava là nella terra promessa al fianco di Elia, parlando a Gesù. Egli non vi deluderà. Uno di questi giorni dovrò arrivare alla fine della strada. Ho 43 anni ora, sto diventando alquanto esausto. Ho predicato 20 anni. Ho guadato le acque, spezzato il ghiaccio e sono rimasto a battezzare fino al punto quasi di congelare. Ho rinunciato, ho fatto senza nelle giungle e tutto il resto è malattia, ogni cosa in agguato. Non so quanto a lungo rimarrò, ma se vivrò per vedere più a lungo di questo, forse quando diventerò vecchio, se Gesù tarderà, probabilmente starò con quei capelli che mi pendono in basso. Tutta la mia gente prende la paralisi quando invecchia, tremano. Quando ho lottato in ogni battaglia, tutti i miei compagni e altri se ne sono andati. E rimarrò là e sentirò lo scrosciare delle acque a tremare sul mio bastone così. Voglio prendere la vecchia spada qui e rimetterla nel fodero dell'eternità. mi toglierò l'elmo e lo deporrò, alzerò la mano, alleluia, e dirò: Signore, spingi fuori la scialuppa stamattina, sto attraversando il fiume, egli non mi deluderà allora. E mentre sono qui, mentre c'è luce, predicherò e pregherò e supplicherò e canterò e farò tutto ciò che posso per il regno di Dio. Quando la mia anima inizierà a sollevarsi da questo corpo e guarderò giù e vedrò le mie impronte, voglio che sia nel giusto tipo di luogo dove gli addii lasciano dietro di noi orme sulle sabbie del tempo. Chiniamo i capi. Teddy, vai al piano un momento. Nostro Padre Celeste, oh, per questi grandi momenti di gioia, quanto felici! Immagino di essere un po' fuori di me, Signore, solo lo Spirito Santo che battezza la mia anima. Non posso farci niente, qualcosa proprio mi prende. Sono così grato, Signore, di aver pulito tutte le bacinelle e i canali, così che lo Spirito Santo possa venire. Mantenete il canale senza alcuna strozzatura, affinché le acque di salvezza possano riversarsi dentro ogni volta che Dio voglia. Toglietelo pregando, come Eliseo disse a Giosafat, e disse: scavate delle fosse, togliete tutte le pietre, tutti i legni e i ceppi, ci sarà dell'acqua in arrivo. Grazie, Signore, tu sei stato qui stasera, e penso al vecchio profeta Mosè. Dio, benedici la sua anima valorosa. Mentre era là sul monte, guardando verso la terra promessa, stasera noi stiamo guardando in quella direzione, Signore. L'unica cosa che ti chiedo per me stesso è: lascia che quella roccia sia là quando me ne andrò. Dio, quello andrà bene per me. E tutto quello che ho mai fatto in vita, Signore, se solo potessi strisciare e toccare i tuoi santi piedi una volta, accarezzarli con la mia mano indegna, ciò mi ripagherà un milione di volte. Sappiamo che tutti dobbiamo andare per quella strada. Alcuni di noi, forse, entro poche ore, non so. Tu sai. Mentre siamo qui stasera, Padre, e lo Spirito Santo è ancora presente, è sceso per benedire il tuo popolo. Padre, ti chiedo qualcosa. C'è qualcuno qui che non è salvato, Signore? Che non ti conosce come personale salvatore, non sa quale sia la propria posizione davanti a te? Ti chiederò, Signore, se tu solo, non che queste persone che mi ascoltano ora, ma ti chiederò se solo parlerai a quel cuore e darai loro coraggio stasera. Potrebbe essere la chiamata finale, come lo sappiamo? Perché correre il rischio quando tutta l'eternità si poggia su questo? Se c'è, Signore, o uno che vaga fuori dalla via, potrebbe salire la collina per guardare la terra e poi essere rigettato. Dio, possa la roccia essere con loro, prego. Aiutaci ora e benedici quest'uditorio mentre aspettiamo. Ora, se c'è un uomo o una donna qui dentro, ragazzo o ragazza, con il capo chinato e nessuno alzi gli occhi, per favore. Le persone sono molto timide a volte, suscettibili su questi problemi, ma gentiluomini e donne. Ho passato molta strada in questi 43 anni. Proprio alcuni giorni fa ero un ragazzino che correva qui in giro giocando a biglia con voi. Ebbene, sto venendo meno. Posso sentirlo. Io ho cercato per 20 anni. Ho cercato di presentarvi qualcosa. Jeffersonville, perché lo rigettate? Quando Dio l'ha rivendicato, ha mandato il suo angelo, ne avete scattato la foto, esso è conosciuto in tutto il mondo. Perché pensereste che sia qualche tipo di qualcosa di finto? Siete senza Dio stasera? Vi piacerebbe conoscerlo veramente? Sapete di voler quel tipo di salvezza prima di morire? Tempo fa in questa stessa città c'era una ragazza che apparteneva ad una certa chiesa qui in città. Lei pensava di essere a posto, il suo pastore le disse che era a posto. Lei si prendeva gioco di una ragazzina che veniva in chiesa perché non voleva andare ad uno spettacolo. Lei disse: il tuo pastore è di mentalità ristretta. La ragazzina disse, va tutto bene. Dopo un po' uscì con una brutta compagnia, prese una malattia e la lasciò avanzare troppo. Il dottore, un certo dottore di questa città, andò ad esaminarla. Venne a scoprire che era consumata da una malattia venerea. Lei morì proprio dopo quello. Lei era un insegnante di scuola domenicale in questa grande chiesa. Erano tutti là fuori per vederla andare in cielo. Ed era proprio quasi il momento, la sua classe di scuola domenicale. Il suo pastore uscì nella sala fumando una sigaretta e quando fu quasi l'ora in cui spiccasse il volo, gli angeli venissero a prenderla, lei si alzò e disse, dov'è il pastore? Andarono a prenderlo, disse, tu seduttore, disse, perché mi hai lasciato arrivare in questa condizione? Sono perduta. Non preoccupatevi, Adamo sapeva di avere addosso foglie di fico quando andò davanti a Dio. Ciò andava bene quando Dio non era vicino, disse. Perché mi hai lasciato arrivare a questo punto? Disse, dov'è quella ragazzina da quel tabernacolo lassù? Ole, disse, sei isterica, chiameremo un dottore per farti un'iniezione. Lei disse, tu seduttore, sono perduta, la mia anima andrà all'inferno a causa tua. Chinò il capo. È un mio buon amico che lavora qui nell'officina proprio ora. Stava lavorando per un impresario delle pompe funebri. Scesero per pompare il fluido nel suo corpo e continuava a pompare. Continuavano a sentire l'odore del fluido e non riuscivano a riempire le vene e arrivarono ad abbassare i suoi vestiti e guardarono. E c'era un buco nel suo corpo grande, quasi quanto il vostro pugno. La malattia venerea l'aveva consumata. Oh sì, lei si divertiva. Questa ragazzina era una santa rotolante. Non sottovalutare niente, amico. Lo conoscete stasera? Siete davvero salvati? Vi chiedo nel nome di Gesù. Se c'è un uomo, donna, ragazzo o ragazza qui dentro stasera che non è salvato, nato di nuovo, vorrebbe alzare la mano, dite, prega per me, fratello Branham. Ora ogni capo chinato, sì. Dio ti benedica, signorina. Dio benedica te. Dio ti benedica. Dio benedica te. Dietro in fondo, sì, Dio ti benedica. Dio benedica la tua sincerità, giovanotto, ti vedo, meraviglioso. 20 o 30 mani in questo piccolo edificio, non rigenerati. Lo Spirito Santo è stato qui stasera parlandovi. Egli è qui ora, avete bisogno di Lui. Perché non venite? Non volete venire all'altare e inginocchiarvi? Dite, Signore Dio, stasera ti riceverò come mio personale salvatore. Ora ti accetterò e riceverò il battesimo dello Spirito Santo, lo voglio. Non mi importa cosa ha da dire al mondo, ora riceverò, tu me l'hai promesso. E ascoltato, ognuno qui dentro che ha alzato la mano, avete ascoltato queste riunioni. Nessuno qui dentro potrebbe venire a Gesù se Dio non lo attirasse. Cosa lo sta facendo? Cosa sta compiendo quel desiderio? Dio è qui, Dio è qui. Ascolta, amico, se Dio ascolterà la mia preghiera come uomo, se crederai che sono suo profeta e hai letto i giornali e le riviste e libri autorità e guardi là dietro a quelle foto che vendono la sera sul retro della porta di quell'angelo di Dio, fiammeggiante di fuoco, lo stesso di cui sto leggendo qui nel pruno ardente, e credi che sono servitore di Dio e credi che Egli ascolterà la mia preghiera e ascolterà la tua preghiera se pregherai, vorresti alzarti dal tuo posto? Sei veramente così convinto? Vieni qui e stai a quest'altare e di fratello Branham, se egli aprirà gli occhi dei ciechi, egli perdonerà i miei peccati. Dio ti benedica, giovane, per essere il primo a muoverti. Chi seguirà questo giovane a quest'altare? Voglio che i ministri di questo edificio vengano nell'edificio. Venite qui all'altare solo un minuto, ogni predicatore. Vieni, signorina, Dio ti benedica. Qualcun altro ora. Voglio che i ministri salgano qui sopra al palco, se volete. Peccatore amico, vieni proprio su, giovanotto, Dio ti benedica. Vieni proprio su e inginocchiati proprio lì. Dio ti benedica, signore, vieni. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica. Qualcun altro si diriga qui all'altare e si inginocchi. Siete senza Dio, senza Cristo, stasera in un mondo estraneo, lontano. Oh, dite, si sta facendo un po' tardi, i miei aspettano. Una ragazzina storpia si fa strada. Vergognatevi voi, gente in salute. Siete lontani da Dio stasera, senza Dio, senza Cristo, morenti nel peccato e nella vergogna. Non volete venire. Sarete uomo o donna abbastanza, con abbastanza comune decenza, ad alzarsi e dire, fratello Branham, vengo quassù, voglio stringerti la mano e inginocchiarmi qui all'altare. Voglio accettare Gesù Cristo come mio Salvatore proprio ora. Volete venire? Tutte quelle mani alzate, intendete dirmi di sapere che siete qui nella presenza di Dio, di sapere di essere in questa condizione e tuttavia rifiutate di venire all'altare? E se il vostro cuore si fermerà stasera quando andrete a casa? E se avrete un incidente e sarete in un ospedale in un'ora da adesso, il sangue che se ne va dal vostro corpo e voi gridate, ma nessuno pregherà? Dio disse, se voi mi trascurerete ora, io riderò di voi nella vostra calamità. Non volete venire? Davvero? Volete dire che siete stati abbastanza convinti che lo Spirito Santo è qui da alzare la mano e non volete venire all'altare? Cosa mai vi sta davanti? Dio ti benedica, Signore, vedo che anche tu sei un malato che stai arrivando. Non è così? Soffri di tubercolosi, non è vero? Egli ti guarirà qui all'altare stasera. Mi sei strano, ma so cosa sei e chi sei. Lo Spirito Santo è sceso proprio là nella riunione e quell'angelo di Dio si trova sul palco. Siete stati nelle riunioni, sapete cosa significa questo, non è vero? L'uomo sarà guarito stasera, Dio ha parlato proprio mentre si è alzato da là. Dio ti benedica, figliuolo, vieni proprio avanti, vieni, piangendo e gli occhi pieni di lacrime. Dio ti benedica, sorella, vieni proprio avanti. Dio ti benedica, vieni, inginocchiati proprio intorno all'altare. Non volete venire? Dio ti benedica, ragazzino, è meraviglioso. Qualcun altro non vuole? Alcuni di voi giovani là dietro ora l'avete rimandata a lungo. Questo è il tempo, questa è l'ora. Qualcuno aiuti la madre là dietro con quel bambino, qualcuno per favore. Lei vuole venire all'altare, suo marito è quassù. Alcuni di voi aiutino il bambino o tengono il bambino, lasciate venire la madre. Dio ti benedica, vieni madre. E così si prenderanno cura del tuo piccolo. Vieni, sii una vera madre per Gesù Cristo e i tuoi figli. Dio ti benedica, sorella, va bene. Dio ti benedica, Signore. Ecco come venire a superare il tuo nervosismo. Hai avuto quel problema, nervose abitudini e altro. Ti lascerà stando là ora. L'angelo del Signore si trova proprio qui su questo palco. Se credete che io sia suo profeta, obbedite e fate ciò che vi dico ora. Vedrete se non è giusto. Qualcuno degli altri vuole venire, lo Spirito Santo mi sta dicendo che ci sono diverse altre persone là dentro. Siate onesti con Dio, non volete esserlo. Cosa perderete per salire qui all'altare e pregare un po'? Pregherete da qualche parte. Se non pregherete qui, pregherete all'inferno. E il ricco alzò gli occhi. Ora, se credete alla parola di Dio e credete che io dica la verità, se Dio ha rivendicato la verità... Ci sono uomini e donne qui dentro che dovrebbero essere a questo altare proprio ora. Lo Spirito Santo sta parlando dicendo così. Vieni, Dio ti benedica, sorella, sei proprio una di loro. Venite, Dio vi benedica, venite ora, ovunque siate, giovani o vecchi, venite. Alziamoci tutti voi ai vostri posti, alzatevi mentre cantiamo una strofa di quest'ora. Venite ora, fatevi strada verso l'altare. Appartenete alla Chiesa, dite, quello non è sufficiente. Se un uomo non nasce di nuovo non entrerà in alcun modo nel Regno. Venite ora. Non volete uscire, non volete scendere per la corsia qui ora. Venite qui e incontratemi all'altare. Dio ti benedica un altro. Quanti qui dentro dicono: fratello Breno, prega per me, non sono abbastanza coraggioso da salire, voglio che preghi per me. Alzate la mano ora mentre lo cantiamo ancora. Proseguite pure, alzate la mano, dite: fratello Breno, prega per me.